Inspiro con il naso in quattro tempi. Espiro per la bocca in quattro. Controllo i miei passi. Inspiro. Uno, due, tre, quattro. Espiro. Uno, due, tre, quattro. Il ritmo. Aria dentro, aria fuori. Passi. Ispirazione. Espirazione. Il ritmo della musica rimbombava nei miei auricolari mentre correvo nel bosco, da sempre uno dei miei passatempi preferiti. Con Betsy, la mia border collie, potevo correre per tanti chilometri, godendomi lo spettacolo del sole che all'alba filtrava tra gli alberi e guardandomi attorno avvinto dallo spettacolo che offriva quell'incredibile bosco. Questo mi bastava per ricaricare le energie e incominciare bene la giornata. Far parte del corpo di polizia della piccola città dove ero nato era, per me, un gran bel lavoro. Vivere nel mio paese, una vera fortuna, e ne ero ben consapevole. Quando ero più giovane, abitare in una piccola città nel bel mezzo del nulla era stato motivo di discussione con i miei genitori. Sempre gli stessi amici, le stesse ragazze, le stesse feste. Non si poteva fare niente di sbagliato, poiché in poche ore tutti lo avrebbero saputo. Crescere e aver servito l'esercito e poi la Swissint, le forze speciali di pace svizzere, mi aveva portato lontano da casa, in paesi in conflitto come la Bosnia-Erzegovina o regioni come il Kashmir, tra India e Pakistan, luoghi nei quali i miei occhi avevano visto un mondo, oltre la tranquillità del mio piccolo perfetto paese, e ne erano rimasti atterriti. La maggior parte delle volte era stato infatti triste, molto triste. I ricordi della crudeltà umana sarebbero rimasti per sempre impressi nella memoria, anche se speravo che, con il tempo, quelli più inquietanti sarebbero sbiaditi. Tornato a casa ero soddisfatto della mia vita. Potevo godermi appieno tutti i bei momenti, uno dei quali era andare a correre con il mio cane. Betsy era stato il mio primo cane, conosciuto quando entrai a far parte della Swissint. Era addestrata a fiutare residui di bombe, scovare diversi tipi di droghe e denaro nascosto, tutto come conseguenza dell'aumento del terrorismo in Europa. Così lei era diventata parte della mia vita negli ultimi anni. Finito il mio lavoro nel corpo di pace, Betsy era già vicina all'età di pensionamento per un cane e avevo chiesto al mio superiore di farla rimanere con me. Rientrati nella nostra piccola città in Svizzera, lei lavorava solo su richiesta. Quando correvamo insieme non aveva bisogno del guinzaglio, stava sempre al mio fianco e manteneva il mio passo. Un cane incredibile. Con corpo e attenzione sviluppati negli anni di addestramento e di lavoro, era più allenata di me. Anche se conoscevo quei boschi come il palmo della mia mano, avevo sempre un occhio di riguardo per lei. Prestavo attenzione al nostro percorso per evitare di imboccare un sentiero sbagliato, soprattutto in quel periodo dell'anno, dove tutto giaceva sotto le foglie cadute. Era veramente facile perdersi da quelle parti. Stavamo arrivando a metà del nostro percorso abituale, ai piedi della collina più ripida. In quel tratto dovevo prestare ancora più attenzione, perché le cime degli alberi impedivano alla luce del sole di penetrare, rendendo il suolo umido e le foglie scivolose. Mi ricordavo bene che alla fine avremmo incontrato una zona pianeggiante, dove avremmo potuto rallentare il passo e recuperare il fiato, in attesa della parte finale. Un sentiero che permetteva di salire ancora per parecchi metri sulla destra della collina. Quello sarebbe stato il nostro ultimo sforzo, prima di un meritato riposo. Così avrebbe detto il mio istruttore in accademia. Alla nostra destra, circa 3 metri sotto, serpeggiava il Reno, che circondava la nostra città ed era caratterizzato da un tratto piuttosto turbolento, pronto a versarsi nella cascata di Neuhausen, considerata la più estesa d'Europa. Il fascino di quest'ultima consisteva nel fatto che la cascata non era alta, ma aveva quasi 150 metri di larghezza. Infatti, incominciavo a sentire il rumore dell'acqua che sovrastava quello della mia musica. Ero così concentrato nei miei pensieri che non avevo notato che Betsy era sparita. Mi voltai e la vidi alcuni metri indietro mentre fissava un punto in alto sulla collina, con le orecchie dritte. Doveva essersi fermata improvvisamente. Questo era il suo incontestabile segnale di attenzione. Sapevo già che non si trattava di uno scoiattolo o di qualche altro abitante del bosco. Era addestrata affinché non li disturbasse, o, per meglio dire, per non essere mai distratta da loro. Mentre tornavo indietro nella sua direzione le chiesi: «Ehi, ragazza, cosa succede?» Quando la raggiunsi, approfittando della pausa per allacciarmi le scarpe, mi accorsi che la sua attenzione era rivolta sempre allo stesso punto. Si sta comportando in maniera insolita. Con un piccolo guaito che sembrava un ringhio, si era abbassata al suolo come se fosse pronta a scattare. Mi guardava come se aspettasse un mio segnale. Non avendo capito che cosa avesse visto, mi avvicinai ancora di più al suo fianco e le sussurrai:
«Cosa succede? Hai visto qualcosa?»
Glielo chiesi con voce giocosa, accarezzandola tra le orecchie, mentre con lo sguardo continuavo a perlustrare la zona. Quando usavo quel tono di voce, lei prontamente capiva che era il momento per lo svago. Così riuscivo ad attirare la sua attenzione, rendendola pronta per incominciare qualsiasi gioco le avessi proposto. Invece, rimase accucciata, guardando fisso la stessa direzione. Aspettava un mio ordine, come nell'esercito. A questo punto aveva la mia totale attenzione. Ancora inginocchiato al suo fianco, mi tolsi gli auricolari, pronto ad alzarmi per controllare meglio l'area. All'improvviso sentii in lontananza voci infuriate. Decisi, per sicurezza, di rimanere dove ero. Fortunatamente i cespugli erano abbastanza alti da nasconderci. Erano due o più voci maschili e non riuscivo a capire cosa dicessero. Se non mi sbagliavo, quell'accento era dell'est europeo. Dopo aver udito le loro voci, ero riuscito a individuarli. Si trovavano in alto, proprio a fianco della zona pianeggiante. Uno di loro trascinava qualcosa fuori da quella che sembrava una piccola grotta, con la stessa ferocia con cui si stana un animale, mentre l'altro teneva in mano quella che intuì essere un'arma. Sembravano arrabbiati e urlavano talmente forte che riuscivo a udirli nonostante il rumore della cascata. Mentre riflettevo sul da farsi, Betsy mi guardava ancora, aspettando comandi. Presi il telefono dalla custodia che avevo al braccio per chiamare rinforzi, perché quello che osservavo era assolutamente sospetto. Un urlo lancinante di donna sovrastò le voci maschili. Sembrava una ragazza che si dimenava supplichevole. Dalla voce riuscivo a percepire la disperazione mentre implorava loro di lasciarla andare.
Lasciatemi!
Quando l'uomo che la tratteneva la mise in piedi a forza, io mi stavo orientando per cercare di fornire la giusta posizione. Avrei avuto bisogno di rinforzi. Normalmente correvo con Adam, mio collega della polizia, ma sfortunatamente non quel giorno. Avevo appena sbloccato la schermata principale del telefono quando udii il rumore di un brutale schiaffo. Con la coda dell'occhio vidi la testa della ragazza voltarsi di lato con uno scatto talmente rapido che pensai che le avesse rotto il collo. L'uomo la scuoteva con ferocia mentre l'altro non faceva che ridere. Le sue urla mi gelarono il sangue. In quel momento l'istinto prese il sopravvento. Mi alzai dal posto in cui ero inginocchiato e mi spostai dietro a un albero dove urlai con tutto il mio fiato.
Fermi dove siete! Polizia! Lasciate andare l'ostaggio e tenete le mani bene in vista!
Questo è il miglior approccio, prima che il mostro la uccida. Anzi, questo è l'unico approccio possibile nella mia disperata situazione. Non persero tempo. L'uomo armato si voltò verso il punto da cui proveniva la mia voce e sparò. Ma io avevo già cambiato posizione, nascondendomi dietro a un altro albero e maledicendomi per non aver portato la pistola. Li sentii urlare tra di loro.
«Iete scoie, ieneate!»
Riconosco questa lingua. Stanno dicendo qualcosa come andare a fare qualcosa. Quello che catturò veramente la mia attenzione fu l'uomo che tratteneva la ragazza. Realizzai quanto fossero vicini al bordo della collina e temevo le conseguenze. In un batter d'occhio la spinse, fino a quel momento intrappolata nelle sue braccia, verso la scarpata, fuggendo seguito dal complice. Come in un film a lenta ripresa, vidi i suoi capelli fluttuare nel vento, le sue braccia protese in avanti nel disperato, inutile tentativo di aggrapparsi a qualcosa. Mentre la sua figura scompariva nel burrone, il mio cuore si fermò e un brivido mi percorse la schiena. Proprio sotto di lei, il fiume raggiungeva tutta la sua potenza prima di precipitare nella cascata. Le sue urla accompagnarono la caduta, fino a svanire tra il rumore dell'acqua. Il vigliacco mi lasciò senza scelta. Con un fischio avevo già Betsy al mio fianco mentre mi precipitavo verso il punto in cui la ragazza era sparita dalla mia vista, provando a calcolare quanto era alto quel tratto di burrone. Desideravo soltanto che il mio falso avvertimento li avesse spaventati abbastanza da non farli tornare indietro. Correvo veloce tra gli alberi, abbassandomi e cercando un punto dal quale poter scendere dalla scarpata. Dovevo trovare velocemente qualcosa a cui aggrapparmi,
senza rischiare di rompermi il collo o di cadere in acqua. Dopodiché, mi restava solo sperare che si fosse fermata sugli argini del fiume. Non volevo pensare a cosa sarebbe successo se fosse precipitata in acqua con quella forte corrente. Betsy scendeva al mio fianco, alterando i suoi sguardi tra me e la scarpata. «Dio, aiutala, per favore!» Dopo metri di corsa disperata in quella discesa, la vidi riversa sul bordo dell'acqua. Era girata su un lato come una bambola di pezza. I capelli e parte del viso erano immersi nell'acqua, mentre il resto del corpo giaceva sulle pietre e sui bassi cespugli che crescevano all'inizio di quel ripido tratto di collina. Aveva avuto fortuna. Sarebbe potuta cadere qualche metro più avanti, dove gli argini lasciavano posto a un muretto di pietre appuntite, costruito apposta per contenere la furia dell'acqua. Mentre guardavo in alto per assicurarmi che nessuno mi aspettasse in cima, continuavo ad avvicinarmi con cautela e mentalmente facevo il conto dell'altezza, più o meno 6 metri. Vedevo lungo la scarpata alcuni alberelli rotti che probabilmente avevano attenuato la caduta. Spero proprio di aver ragione. Purtroppo, non potevo avvicinarmi ulteriormente alla sponda per afferrarla. Era troppo rischioso per me. Sono in un'area esposta, senza protezione, ma non posso lasciarla lì a chiamare rinforzi. Se ancora viva, sicuramente morirà annegata. Sapevo che dovevo girarla con molta cautela e iniziare le manovre previste in caso di incidenti gravi. Se per caso avessi avuto una frattura al collo o alla spina dorsale, i miei movimenti avrebbero potuto evitare la paralisi o addirittura salvarle la vita. Ogni secondo poteva essere determinante. Dovevo assolutamente prendere una decisione. La cosa più importante era toglierle il viso dal fiume. Fortunatamente il naso era rimasto fuori, ma correva ancora il rischio di aver inalato dell'acqua. La parte del suo corpo più vicina a me erano i piedi. Mi accovacciai, cercando una posizione stabile in mezzo a tutte quelle pietre, e le afferrai le caviglie, cercando di rimanere il più nascosto possibile nell'incavo della collina. Iniziai, lentamente, a trascinarla verso di me. Pregai di non farle ancora più male. Sentivo un dolore al petto, come una pugnalata, per ogni pietra sulla quale il suo viso e la testa sbattevano mentre la trascinavo verso di me. I capelli sciolti avevano un effetto spettrale in balia della corrente, dove si mischiavano con il sangue delle ferite che si era procurata durante la caduta. Ormai era solo questione di fortuna. La mia di non essere scoperto, la sua di non avere danni irreparabili e di sopravvivere. Mentre la tiravo disperatamente, cercavo di farmi un'idea sulle sue condizioni. Le gambe erano intatte, almeno mi sembrava. Il braccio invece era tumefatto. Potevo intravedere un osso che fuoriusciva dalla pelle vicino al gomito. Frattura scomposta. Il polso era innaturalmente piegato tanto che le dita della mano toccavano l'avambraccio. Sicuramente un'altra frattura. Era stata una brutta caduta. Perché non reagisce? Fa che non sia morta. Quando fu abbastanza vicina mi sporsi e l'afferrai per i fianchi. Non potevo più trascinarla così. Ero completamente stravolto. Sentivo il sudore colarmi sul viso e sulla schiena, il cuore martellare nelle orecchie, attimi micidiali. «Porca puttana!» imprecai a bassa voce con tutta la mia rabbia. Ero talmente coinvolto nella situazione che avevo iniziato a mormorare, aspettando che almeno potesse sentirmi.
«Per favore, dimmi che sei viva! Sono qui per aiutarti! Dammi un segnale se mi stai sentendo! Ti prego!»
Mentre le parlavo, presi il suo polso e cercai i battiti. La mia mano tremava e dovetti fare un profondo respiro per calmarmi. Non potevo permettermi di aggiungere il mio stress alla situazione già molto critica. Mi ero trovato in situazioni tese nell'esercito, ma eravamo sempre in coppia o in gruppo. Essere lì da solo, in quel momento, era veramente difficile. «Per favore, non mi abbandonare!» Per un momento, che mi sembrò il più lungo della mia vita, il suo corpo non diede segni di vita. Provai ancora a far scorrere le dita sul polso. Sapevo benissimo dove dovevo metterle per sentire il battito, ma non volevo darmi per vinto.
«Dammi un segnale di vita! Ti prego!»
Improvvisamente sentii il battito. Mi parve un miracolo. Era debole e irregolare, ma c'era.
«Sì, brava ragazza! Stai con me!»
Tirai un sospiro di sollievo e, usando ciò che avevo imparato nei miei anni di accademia, Mi avvicinai cercando di far scorrere il braccio sotto il collo, bloccando il palmo della mia mano sul suo mento e posandole delicatamente le dita sulla guancia. «Sono qui con te adesso, non ti preoccupare, andrà tutto bene». Mantenni la voce soave e usai frasi brevi per confortare e tranquillizzare la vittima in attesa dei soccorsi. Le persone in situazioni di stress traevano aiuto nel percepire una voce, sentir parlare le aiutava. Scoprì che, in quel caso, aiutava anche me. La mia stessa voce mi arrivava da lontano, come se appartenesse a un'altra persona, e questo mi calmò il respiro. Betsy mi aveva raggiunto e si era seduta sulle foglie, osservando me e la donna, in attesa di comandi. Aveva già percepito la gravità della situazione. Ero sicuro che cogliesse l'angoscia nella mia voce. Spostai l'altra mano dietro alla nuca in modo da poterle bloccare il collo e, usando il gomito come una leva, appoggiato fra i suoi seni, iniziai lentamente a ruotarla verso di me. Sperai che non si svegliasse in quel momento. Era meglio che rimanesse incosciente. Apparentemente non aveva nessun'altra frattura, almeno esterna, ma le serviva aiuto al più presto perché il suo battito cardiaco era instabile e lei incosciente. Situazione critica. La guardai in viso per la prima volta, notai quanto fosse giovane. Doveva avere una ventina d'anni. Ero sicuro di non averla mai vista prima. Tutta la parte destra del viso era graffiata e stava iniziando a gonfiarsi. I vestiti erano strappati e intravedevo le ferite che coprivano il corpo. Ma quello che mi preoccupava, più delle ferite e del sangue, era il fatto che non rispondesse a nessuno stimolo. La sostenni delicatamente sulla gamba, estrassi il telefono dalla tasca del pantaloncino dove l'avevo infilato in fretta un attimo prima, e usai la torcia per controllare le pupille, una delle quali non reagiva alla luce. Commozione cerebrale. Mi tolsi la maglietta e la strappai, ottenendo una striscia che contenesse la frattura. Devo trasportarla fino al parcheggio dove ho lasciato la mia bicicletta. Da lì aspetteremo i soccorsi. Le sue labbra erano diventate violacee e non avevo niente con cui scaldarla. Mantenendola appoggiata sulla mia gamba, chiamai il numero del mio collega, l'uomo al quale avrei affidato la mia stessa vita. Al terzo squillo mi rispose con una voce ancora impastata dal sonno.
«Cazzo, Tomboy, ti ho già detto di no, oggi è...»
Prima che potesse continuare la sua imprecazione lo interruppi.
«Adam, ascolta! Adesso!»
La disperazione della mia voce sorprese anche me stesso.
«Una ragazza è stata buttata da un dirupo vicino al sentiero su cui io e Betsy stavamo correndo. All'ultima curva, prima della cascata. Ci trovi qui!» All'inizio del percorso sud. Hai presente dove lasciamo le biciclette nell'area del castello? Non nel parcheggio per i turisti. L'altro.
Ok.
Lo sentii inspirare bruscamente dal naso.
Sto arrivando. Serve un'ambulanza.
No. La strada che porta al parcheggio dove ho lasciato la bici prima di iniziare la corsa non è adatta a una macchina pesante. L'ambulanza potrebbe rimanere impantanata nel fango.
Vuoi che ti raggiunga per aiutarti a trasportarla?
No. Aspettami dove si lasciano le bici. Potremmo smarrirci. Vieni, Adam! Corri! Perché lei sta male! Grazie.
Il mio cuore si strinse a quell'affermazione. Non voglio perdere questa ragazza tra le mie braccia.
Arrivo!
Fu la sua pronta risposta. Chiuse la chiamata. Senza movimenti bruschi, iniziai a prepararmi per portarla in braccio. Dovevo prima guardare dove avrei messo i piedi. L'aria era infangata e piena di pietre. Per prima cosa dovevo riuscire ad afferrarla con sicurezza mentre ero in ginocchio. Per poi alzarmi lentamente, provando a mantenere l'equilibrio.
Non posso assolutamente cadere.
Betsy era già pronta al mio fianco, mentre portavo un braccio sotto le ginocchia della ragazza e con l'altro le avvolgevo la schiena all'altezza delle ascelle. Contai fino a 3 per fare il primo movimento. Questo sarà il più difficile. I miei piedi affondavano nel fango. La mancanza di un suolo regolare e stabile rendeva tutto ancora più complicato. Come farò ad arrampicarmi con lei in braccio per le sponde del burrone? Grazie a Dio lei c'era. Probabilmente l'adrenalina che in questo momento scorre, o meglio, vola nel mio corpo. Non volevo neanche pensare a cosa le fosse successo prima. Gli strappi nei suoi vestiti mi sembravano causati dalla brutta caduta. Spero che non sia stata stuprata. Porci maledetti! Il suo polso, anche se debole, c'è. Sapevo che avevo bisogno di incoraggiare me stesso. Questo doveva bastare per il momento. Più tardi sarebbe stata un'altra storia. Se si fosse ricordata di ciò che aveva passato, se mai fosse stata in grado di farlo. Le ferite emotive non guariscono in fretta come quelle fisiche. Sono testimoni in prima persona da anni. Camminai con la ragazza tra le braccia, restando il più vicino possibile all'argine del fiume. Anche se lì il terreno era instabile, il burrone e i cespugli ci avrebbero mantenuti nascosti. Durante il percorso mi ricordai che camminando in quella direzione per circa mezzo chilometro avrei raggiunto il punto in cui la scarpata diminuiva considerevolmente la sua pendenza e da lì avrei potuto salire con più facilità. Speriamo di ricevere un aiuto dal cielo. Ero veramente sfinito, ma feci un ultimo sforzo per raggiungere il parcheggio dove vidi Adam, che correva nella nostra direzione. Fortunatamente avevamo un eccellente allenamento nelle forze dell'ordine.
Cazzo, Thomas!
Sapevo che le sue condizioni erano davvero critiche, ma vedere l'espressione angosciata nel viso del mio amico e collega diede un colpo basso alle mie speranze.